Spazio, ultima frontiera.
Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Un potpourri di sigle di alcune fra le serie TV più amate, molto diverse fra loro, come Star Trek, Breaking Bad, Fringe, X-Files, Big Bang Theory, Doctor House, ma che hanno un minimo comune denominatore, ovvero il fatto che si parli di scienza o che vi siano spunti scientifici che hanno magari dato avvio alla serie stessa. E proprio la scienza della serie TV è al centro di un volume omonimo, da poco edito da Codice, scritto da un neuroscienziato di formazione ma giornalista scientifico di professione, Andrea Gentile, che è l'ospite di questa settimana, grazie al quale scopriamo quanta, ed è tanta, scienza vi è nelle serie TV di maggior successo del momento, e in particolare in 13 serie da lui selezionate. Ma chiediamo a Gentile innanzitutto quanto c'è di vero nella scienza che vediamo in TV.
La scienza che vediamo in TV alcune volte è molto realistica, alcune volte è un po' romanzata. Ma è quello che bene o male ci si aspetta da una serie TV. La serie TV deve presentare dei contenuti che aggancino lo spettatore, non necessariamente deve essere didattica, quindi deve insegnare dei principi scientifici. Negli ultimi anni, in ogni caso, c'è una tendenza maggiore a prestare attenzione a questi temi e quindi vengono utilizzati una serie di collaboratori, di consulenti scientifici che fanno attenzione ai vari dettagli e che quei vari dettagli soprattutto non facciano arrabbiare gli scienziati di tutto il mondo. Ma in ogni caso la scienza che c'è è sempre molto interessante perché prende spunto non solo dai principali temi che attualmente sono in vigore all'interno della scienza, questioni importanti come per esempio, curiosamente, in The Walking Dead si parla di un'epidemia zombie e negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare, sentiamo molto spesso, la paura che riguarda tutti questi virus che potrebbero diventare pandemici, cioè dovrebbero arrivare a livello globale. In questo senso la scienza all'interno delle serie TV può darci un pizzico di curiosità in più per scoprire e fare attenzione a quelle che sono invece le questioni scientifiche importanti del momento presente.
Questo forse spiega il fatto che le serie TV sempre di più si avvalgono di consulenti scientifici, come vedremo più avanti. Non potevamo non iniziare con quella che Gentile, e non solo lui, definisce uno degli show fantascientifici più celebri al mondo, Star Trek, che proprio quest'anno compie 50 anni tondi tondi. L'8 settembre 1966 andava in onda per la prima volta il serial originale caratterizzato, lo sapete, proprio dai viaggi di una nave stellare, l'Enterprise, che deve affrontare una missione quinquennale con lo scopo di scoprire nuovi mondi, nuove culture e dare supporto ai coloni della Federazione sparsi per la galassia. Ecco, la tecnologia immaginata e suggerita in Star Trek è ormai mitica al punto che vi sono vari siti ad essa dedicati, una tecnologia che è stata definita Treknology e che ha già dato spunto ad alcune realizzazioni innovative. Andrea Gentile.
Sì, Star Trek è una delle serie fantascientifiche per eccellenza, quest'anno ricorre il cinquantenario della sua messa in onda ed effettivamente è stata spunto per la creazione di teorie scientifiche reali che poi alla fine si sono dimostrate, diciamo, almeno utili da un punto di vista teorico agli scienziati di tutto il mondo. Un caso su tutti è quello dei motori a curvatura. L'Enterprise, la navicella di Star Trek, è un'astronave che viaggia più veloce della luce, addirittura centinaia o migliaia addirittura di volte più veloce della luce. Da un punto di vista teorico una cosa del genere è, almeno fino a qualche anno fa, poteva sembrare un'assurdità, perché Albert Einstein con la relatività ci ha insegnato che la velocità della luce è una velocità limite. Eppure ci sono dei fisici, in particolare dei fisici teorici, che hanno preso spunto da Star Trek, sono riusciti a teorizzare effettivamente degli apparecchi che, da un punto di vista almeno ipotetico, potrebbero funzionare come i motori a curvatura di Star Trek. Parlo di Miguel Alcubierre, che è un fisico teorico messicano che effettivamente ha teorizzato i motori d'Alcubierre, che sono questi motori che non sono ancora stati ovviamente inventati, ma che localmente sarebbero in grado di distorcere lo spazio e permettere di viaggiare effettivamente più veloci della luce. Sempre su Star Trek ovviamente il discorso vira molto facilmente su il teletrasporto, che è una delle tecnologie forse più affascinanti di Star Trek. Se è difficile riuscire a ottenere lo stesso teletrasporto che avviene in Star Trek, che viene addirittura descritto in manuali tecnici dell'Enterprise, cioè ci sono persone che hanno scritto effettivamente come potrebbe funzionare il meccanismo del teletrasporto, se, dicevo, questo tipo di teletrasporto, cioè il teletrasporto della materia, è poco plausibile da un punto di vista scientifico, gli scienziati stanno realmente cercando di realizzare un teletrasporto chiamato quantistico, ovvero quello che trasporta invece che della materia dell'informazione. Dall'altro lato ci sono anche altri fisici sperimentali che invece cercano di realizzare il raggio traente di Star Trek, cioè quel tipo di raggio che attrae degli oggetti verso l'astronave Enterprise. In questo caso gli scienziati cercano di farlo in termini microscopici, con una serie di laser che sono quasi delle pinzette che riescono a pizzicare, a trainare delle piccole particelle, però insomma ci si sta lavorando.
Ci si sta lavorando e come, al punto che un anno fa è stato pubblicato su Nature Communications il lavoro di un team di ricercatori britannici e spagnoli che ha realizzato il primo raggio traente a ultrasuoni, comandabile da 30-40 cm di distanza, in grado di muovere una pallina senza toccarla, con il solo aiuto del suono. Insomma, un ologramma acustico che batte la gravità. Una tecnica che potrebbe avere applicazioni rivoluzionarie nel campo della microchirurgia. Vedremo. Quel che è certo è l'interesse della scienza vera, reale, per le innovazioni immaginate nelle opere cinematografico-letterarie di fantascienza. Infatti non è un caso che l'ente spaziale europeo abbia chiesto la collaborazione della Maison d'ailleurs di Yverdon-les-Bains, la casa dell'altrove, un museo della fantascienza, dell'utopia, dei viaggi straordinari, unico al mondo. Intanto perché uniche sono le sue collezioni esposte nelle sue sale, contenenti oltre 60.000 pezzi. Una biblioteca con 40.000 volumi in 40 lingue, migliaia di quadri, illustrazioni, poster, film, dischi, giochi. E poi perché si tratta anche di un centro di documentazione e ricerca. La richiesta dell'ESA alla Maison d'ailleurs è stata proprio quella di individuare nelle opere di fantascienza quelle innovazioni tecnologiche ritenute realizzabili, valutando cioè una serie di spunti anticipati da scrittori e registi di fantascienza per scoprire qualcosa di utile da trasferire nella tecnologia dell'esplorazione spaziale. E tra questi, il più famoso a cui stanno lavorando davvero è l'ascensore spaziale.
La fantascienza è sicuramente una fonte inesauribile di idee. Alcuni spunti fantascientifici possono effettivamente diventare delle vere e proprie teorie scientifiche, come per esempio l'idea di un ascensore spaziale che possa trasportare in orbita del materiale, evitando uno spreco eccessivo di carburante, quindi di risorse vive, per riuscire ad avere a disposizione in orbita direttamente degli oggetti, per esempio costruire astronavi e quindi evitare di usare un sacco di energia per superare la velocità di fuga, che è quel punto, diciamo, quella velocità che ci consente di vincere l'attrazione gravitazionale. La fantascienza resta fantascienza, però alcune volte effettivamente si riesce a trasformare in realtà.
Nelle serie TV in cui la presenza della scienza e della tecnologia è significativa, non c'è però solo fantascienza legata alle imprese spaziali. Vi è per esempio un serial abbastanza sorprendente, perché a prima vista si direbbe non avere niente a che fare con la scienza. Si tratta di The Walking Dead, cioè una serie che parla di zombie. Ecco, ma com'è possibile che gli zombie abbiano fatto breccia anche nel cuore degli scienziati? Ancora Andrea Gentile.
La passione per gli zombie è una passione che coinvolge non solo le persone, insomma, che leggono, che vedono i film di George Romero, ma anche gli scienziati. Gli zombie alla fine sono uno strumento molto utile, in particolare per gli epidemiologi, per poter spiegare e catturare l'attenzione delle persone su alcuni temi che magari potrebbero risultare un po' difficili. The Walking Dead è una serie che parla effettivamente di un'apocalisse zombie. Non si capisce benissimo nella serie che cosa sia successo, però c'è un patogeno, un batterio, un virus che ha contagiato tutta la popolazione, che trasforma le persone nel momento in cui muoiono in zombie, quindi in morti viventi. Se le premesse sono abbastanza assurde e poco scientificamente plausibili, effettivamente la diffusione di un'epidemia nei paper scientifici alcune volte viene studiata con dei modelli, ovvero si tratta di simulazioni al computer che spesso utilizzano come situazione limite proprio quella di un'epidemia zombie. Perché? Perché alla fine un virus o un patogeno che trasmetta questa epidemia zombie può essere un qualsiasi virus. I principi, le dinamiche sono assolutamente le stesse di quelle che riguardano per esempio l'influenza aviaria oppure Ebola oppure Zika. Cioè, si tratta semplicemente di determinare la potenziale viralità di questo patogeno e decidere quali sono le leggi per diffondere questo patogeno stesso. E effettivamente ci sono tutta una serie di studi matematici che utilizzano gli zombie e che molto spesso rendono possibile il fatto che anche i giornalisti vengano attirati molto più facilmente da questi temi e quindi ne scrivano e quindi tutto il pubblico ne senta parlare e ne legga. E questo può rendere le persone un po' più consapevoli anche dei meccanismi con i quali l'epidemiologia funziona. E oltretutto anche negli Stati Uniti i CDC, cioè i Centers for Disease and Control and Prevention, che sono praticamente i centri epidemiologici, che ovviamente sono tra i primi al mondo, utilizzano all'interno della loro comunicazione l'esempio proprio degli zombie, e quindi hanno fatto tutta una serie di campagne, di opuscoli informativi, proprio utilizzando gli zombie. E stranamente il tema comunque funziona, perché è curioso, stimola le persone a saperne di più e questo può essere solamente positivo.
Davvero curioso, visto che si tratta di un tema che sembra più da ignobel, anche se, come scopriamo nel libro di Gentile, in natura gli zombie esistono davvero. Esistono diversi esempi di comportamenti non consapevoli e morti che camminano. È il caso, per esempio, della vespa gioiello, un perfido insetto che vive in Africa, nel sud dell'Asia e nelle isole del Pacifico ed è capace di controllare gli scarafaggi trasformandoli in una sorta di morti viventi. Leggere per credere. Passiamo a una serie che propone in modo esplicito una scienza, diciamo così, più canonica, credibile e reale, quella della chimica, che è alla base di Breaking Bad, serie giunta alla quinta stagione e che narra le vicende di un professore di chimica, Walter White, il quale, dopo aver saputo di avere un tumore inoperabile ai polmoni, decide di diventare un signore della droga di nome Heisenberg. Per lasciare una cospicua eredità alla propria famiglia, comincia così a produrre in un camper metanfetamina insieme al suo ex studente Jesse Pinkman. Ecco, Andrea Gentile la ritiene una delle più accurate dal punto di vista scientifico. Scopriamo perché.
Breaking Bad è effettivamente una delle serie più accurate perché gli sceneggiatori hanno fatto affidamento a una serie di consulenti scientifici che hanno seguito la serie nei minimi dettagli. Hanno anzitutto cercato di definire quali erano i processi e quindi anche poi le sceneggiature, perché effettivamente i personaggi dovevano agire in un determinato modo o in un altro per creare la metanfetamina. Dall'altro però non dovevano assolutamente far presente quale fosse la vera ricetta per creare una droga del genere, perché avrebbe ovviamente scatenato il panico. Infatti la stessa agenzia che si occupa di controllare il traffico di droga all'interno degli Stati Uniti supervisionava ogni singola sceneggiatura. Ma non solo, perché gli sceneggiatori stessi hanno raccontato, in particolare poi lo sceneggiatore capo, nonché produttore, lo showrunner della serie, che è Vince Gilligan, ha raccontato che molto spesso capitava che gli stessi sceneggiatori infilassero i due protagonisti in situazioni assurde e molto complicate da gestire e chiedessero poi agli scienziati di risolvere la questione semplicemente con l'uso della scienza. Quindi molto spesso in Breaking Bad è la scienza stessa che riesce a essere lo strumento cardine per salvare i due protagonisti. E in questo quindi è, a parte molto accurata da un punto di vista scientifico, a parte alcune piccole cadute, piccoli scivoloni che sono comprensibili per una serie TV, ma è anche molto molto affascinante e coinvolgente.
Tra l'altro Gentile prende spunto dal nome d'arte che si è dato il protagonista, Heisenberg, per offrirci un'ottima pagina divulgativa su Werner Karl Heisenberg, uno dei padri della meccanica quantistica. E questo è uno dei tratti del suo libro, riuscire a far divulgazione, buona divulgazione, parlando di cose leggere, diciamo così, come lo possono essere delle serie TV. In ogni capitolo e per ogni serie ci sono uno o più argomenti scientifici presenti in vari modi nelle serie TV e spiegati in modo molto efficace. Degna di nota anche la scheda delle 10 curiosità che chiude i singoli capitoli. Nel caso di Breaking Bad ve n'è una davvero curiosa, ovvero quante sono le puntate di Breaking Bad nel corso delle sue 5 stagioni.
In Breaking Bad ci sono tutta una serie di inside jokes, cioè di piccoli spunti che sono stati messi lì da sceneggiatori e produttori per strizzare l'occhio agli spettatori. Uno di questi effettivamente è il numero di puntate. Il numero di puntate è 62 e 62, guarda caso, è anche il numero atomico del samario, che è una sostanza che viene utilizzata per trattare il tumore al polmone, la malattia di cui soffre Walter White, che è il protagonista. Quindi è anche apprezzabile il fatto che ci siano tutta questa serie di spunti che magari a un occhio disattento non vengono notati, però magari gli scienziati riescono a cogliere anche, diciamo, un livello in più rispetto a un comune spettatore che guarda la trama e si appassiona solamente, insomma, a ciò che succede all'interno della serie.
Nel novero delle serie TV, in cui vi è una presenza significativa di scienza, non poteva mancare anche una serie ambientata in un ospedale o in un pronto soccorso, un cosiddetto medical drama. Tra le tante, Gentile ha scelto Dr. House. Ecco, come mai Dr. House e non ER o Grey's Anatomy, dove sembra di vedere in campo tutte le conoscenze mediche e tecnologiche di questi ultimi anni, così come tutte le possibili patologie e complicazioni?
La scelta del Dr. House è stata difficile, perché comunque uno dei, diciamo, dei miei primi amori a livello di serie TV è stato proprio ER. Però la serie TV di ER, che è andata in onda negli Stati Uniti dal 1994, quindi è abbastanza vecchiotta come serie, ma comunque è stata davvero rivoluzionaria, perché ha portato il medical drama a un livello molto alto e anche a livello di competenze scientifiche molto molto accurate. Dall'altro lato invece c'è Grey's Anatomy. Grey's Anatomy purtroppo è più una soap opera che un medical drama, e per questo ho scelto invece di parlare del Dr. House, perché trovo molto affascinante il fatto che ci sia un'intera serie TV dedicata al modo in cui i medici arrivano a diagnosticare una particolare malattia. Il processo diagnostico di solito è qualcosa che da pazienti si subisce e magari non si riesce a afferrare molto bene che cosa stia succedendo, però effettivamente il medico segue un protocollo molto preciso, che è ciò che effettivamente fa il Dr. House. Dr. House che oltretutto, oltre a darci questa chiave di lettura sul mondo medico che magari ci sfugge quando siamo noi esseri i pazienti, è addirittura ispirato a Sherlock Holmes.
Ce n'è davvero per tutti i gusti, c'è persino Game of Thrones, Trono di Spade e le sue strane bestie, draghi o metalupi, o Fringe, dove si investiga su casi straordinari che la scienza ufficiale non riesce a spiegare. Ma direi di terminare questa carrellata con una serie di culto che ha per protagonisti proprio degli scienziati che lavorano al Caltech di Pasadena, uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began. È la sigla di The Big Bang Theory, che ci racconta l'inizio dell'universo come ipotizzato dalla scienza e che ha per protagonisti degli scienziati, in particolare un fisico teorico, Sheldon, e uno sperimentale, Leonard, che parlano anche di scienza, ma dove in realtà di scienza dura e pura se ne vede poca.
Di scienza ce n'è davvero poca, i protagonisti sono effettivamente scienziati, quindi le dinamiche che ci sono tra loro rispecchiano quelle che in realtà ci sono all'interno della comunità scientifica. All'interno della serie ci sono un fisico teorico, un fisico sperimentale, un astrofisico, un ingegnere che poverino viene visto male proprio perché un ingegnere e non un laureato in fisica. E tutti questi giochi tra loro rispecchiano in sostanza la forza di un determinato campo rispetto a un altro. Per esempio c'è Sheldon Cooper, che è il fisico teorico, uno dei due principali protagonisti della serie, prende in giro l'amico e coinquilino Leonard perché lui è un fisico sperimentale, e lì effettivamente si vede la lotta tra i due campi. I fisici teorici ritengono di essere quelli più importanti, che mandano avanti il sapere della scienza, e ritengono invece che i fisici sperimentali siano quelli che provano semplicemente gli esperimenti che teorizzano i fisici teorici. D'altro canto bisogna un attimo incontrarsi a metà, perché alla fine è vero che i fisici sperimentali provano ciò che effettivamente accade nella teoria, ma danno anche una serie di stimoli ai fisici teorici per riuscire a evolvere, diciamo, le proprie ipotesi e cercare di scoprire ancora di più sul mondo che ci circonda. Tutto questo ovviamente è un sottotesto in Big Bang Theory, non ci sono davvero contenuti scientifici che vengono spiegati, però anche questo è un modo per rendere gli scienziati più umani e far vedere come effettivamente funziona tutta la comunità scientifica internazionale.
Comunque anche in questo caso c'è un consulente scientifico che verifica ogni singolo riferimento alla scienza, comprese le equazioni scritte sulle lavagne che si vedono spesso dietro i personaggi.
In effetti tutte le equazioni che appaiono in ogni frame della serie TV The Big Bang Theory sono scientificamente accurate, perché c'è un fisico dell'Università della California, Los Angeles, che per ogni puntata decide che cosa mettere su queste lavagne, e tutte le formule hanno effettivamente una realtà scientifica, sono vere. E questo sottolinea ancora di più il ruolo dei consulenti, anche per delle piccole chicche che sono magari al margine della serie TV, ma che rendono la serie TV anche più accurata.
Ma come ci suggerisce il titolo stesso di questa serie, le vere protagoniste sono le teorie scientifiche, come il caso anche della teoria delle stringhe sostenuta da Sheldon, il più nerd tra gli scienziati del Caltech.
Sì, lo stesso titolo della serie riguarda una delle teorie più affascinanti, che è quella del Big Bang, the Big Bang Theory. Alcune volte ci sono anche degli approfondimenti laterali su ciò che invece studiano i protagonisti: da un lato la materia oscura, dall'altro i laser, per esempio, su cui lavora Leonard. C'è la voglia di dare degli spunti, e spesso anche viene anche raccolta l'attualità della scienza, ciò che sta accadendo attualmente all'interno del mondo scientifico. Per esempio la teoria delle onde gravitazionali ogni tanto viene citata. Ci sono degli accadimenti, diciamo, che rendono The Big Bang Theory una serie calata all'interno della realtà scientifica stessa. Le spiegazioni delle teorie sono poche, ma come giusto che sia per una sitcom.
Oh, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici.
Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici.
Aspetta, se ha davvero scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al Comic-Con e farci dei soldi.
Come mai, ci si chiede, piace così tanto questa serie in cui i protagonisti sono scienziati molto nerd, dunque in teoria lontani dall'immaginario collettivo e dall'esperienza quotidiana della maggior parte degli spettatori? Andrea Gentile.
I personaggi di Big Bang Theory rispecchiano sì la figura del nerd, ma la figura del nerd ormai negli ultimi anni ha visto un rinascimento. Sono davvero le figure più nerd di tutte, tra cui il protagonista Sheldon Cooper con le sue manie, sono diventati effettivamente un simbolo e non più la rappresentazione della persona sfigata. Nella serie stessa, in effetti, i protagonisti sono persone di successo. Sono persone di successo perché sono scienziati, perché hanno un lavoro fisso, perché hanno una serie di amici, una vita piena. Addirittura Sheldon Cooper, che alcuni sospettano che abbia la sindrome di Asperger, cioè un disturbo dello spettro autistico, che però non implica il fatto che la sua vita sia danneggiata, nonostante tutto questo vengono presi a modello e hanno davvero un grandissimo successo. Sheldon Cooper è una persona che viene citata anche nelle conversazioni tra amici, anche tra scienziati stessi. Gli spettatori in questo caso riescono a vedere come funziona il mondo della scienza, cosa può dare, e hanno dei modelli che non sono modelli perfetti in tutto e per tutto, ma con i loro difetti sono molto 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 umani, e questo secondo me dà parecchio allo spettatore, perché ci si può riconoscere nei propri difetti, ma poi anche nei propri pregi.
La scienza delle serie TV di Andrea Gentile, Codice Edizioni. Di questo vi abbiamo parlato nel giardino di oggi, che come tutte le altre puntate potete ascoltare o riascoltare in podcast o nel sito di Rete2, www.rsi.ch/rete2. Grazie a Yuri Ruspini per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.